gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale eppure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aidao, dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G, ciao G, come va?
Lo so. Ah, sono io che tiro i fili. Chi lo diceva? No, non ve lo dico. Questo sono io davvero. Capito? Avevo pensato, perché all'inizio in piedi sul tavolino che ho qui accanto, no? C'è un tavolino qui, solito, però poi è un po' traballante e sono stato vivamente sconsigliato, effettivamente meglio di no, anche perché poi dopo devo fare un discorso che se io mi faccio male prima non funziona più, però lo vedremo dopo. Sai quei discorsi, io devo parlare di una cosa, no? Però se io vo lì sopra, casco, mi fa male, mi rompo una gamba, non posso più fare il discorso, non perché devo andare all'ospedale, no, insomma anche, però perché non avrebbe più senso, e cioè che te ne frega, ti aspetti, nella seconda parte ci sarà sto discorso, prima ovviamente devo colloquiare con i miei teleitaliani tanto cari, tanto dolci, eh? Oh guarda, c'è qualcosa per la signora Ventura, eh? Dopo l'agghiacciante Dada Tracta Est, quella pornodiva mancata dell'avventura, oh, chi te l'ha detto? Mancata. Ci riprova col latino a quelli che il calcio. Era ospite una presunta comica di nome Reggiani, che appena entrata ha esclamato «Ubi Maior!», rivolgendosi alla conduttrice Multicolor. Quest'ultima ha spavaldamente terminato la frase con un «Minor cesse!». Prepara il pannolone, mi dice Tommaso, senti, l'ha già avuto il pannolone per quella frase data Tracta Est, sì no, glielo detti subito, lasciamo fare, però minor cesse, ubi maior minor cesse, ti fa capire, insomma, la verità, cesse, certe donne sono il femminile di cesso, al plurale, cessi, cesse, almeno per quanto riguarda, cioè, vabbè, non è detto, no. L'avventura è brava, una brava conduttrice, è quella che ha cambiato il modo di condurre i programmi, quindi va tutto bene, però certe volte potrebbe anche evitare, no? Se non lo sai, stai zitta. Ubi Maior, è vero, e basta. No, lei invece che minor cessat, come sarebbe stato opportuno dire, minor cesse, e allora, siete delle cesse, cari signore che dite queste cose qua, compresa in testa a tutte, la Simona Ventura, niente pannolone, ma insomma l'appellativo cessatico, cessatico, bello, l'appellativo cessatico, si può dare. Ok, sì, vediamo, G, da 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 da. stanotte ti ho sognato. Allora, è una donna, questa è una donna. Allora, eri tutto nudo. Ora, scusa, ma senza pisello. Ora, scusa, non va bene, tutto nudo va bene di fronte alla donna. Giustamente, uno, come senza pisello? Senza pisello. Mi sei venuto incontro, sono venuto incontro, dice, e abbiamo fatto l'amore. Dice, non so come sia stato possibile, ma ho goduto da pazza. Grazie, Luisa. Ora, Luisa, insomma, tu dovresti ora cercare di risognarmi un'altra volta, no? Questa volta col pisello. Forse non ti farò godere, ma almeno restituiscimelo. Ecco, voglio dire, perché, insomma, sai, nei sogni tutto è possibile. È possibile ogni cosa. Io ho dei sogni ricorrenti in cui mi si svitava e lo perdevo. Era veramente tremendo, tremendo. Un'angoscia. Poi quando mi svegliavo, sentivo, c'era ancora. Però, è strano. Deve esserci qualche significato. Tu mi sogni nudo ma senza pisello, quindi il tuo desiderio acceso su di me, però c'è qualcosa che te lo impedisce. Tuo marito, sei sposata, magari hai un impedimento, quindi mi sogni nudo ma senza pisello. Così non tradisci, però poi abbiamo fatto l'amore. Cioè tu puoi fare l'amore con un uomo in sogno purché non abbia il pisello. Peraltro godi, perché evidentemente il pisello può essere risciuto nel frattempo, vabbè, però questo non si sa, non si può sapere. Quindi tu puoi avere dei rapporti sessuali anche con un altro uomo, purché non abbia il pisello, così non tradisci tuo marito. Ecco, però godi. Allora, com'è la faccenda? Beh, si può godere, vai, lo strusciamento, e ne so io, eh? Ma anche è virato oniricamente. Ma io. Oggi mi dice qualcosa, usciamo da questa. Oggi perché non parli del Grande Fratello? Cosa ne pensi? Oh mamma, Onini, cosa vuoi ne pensi? Via, dai. Cioè io non vorrei parlare in particolare di questo Grande Fratello. Io ho già parlato in generale del Grande Fratello come programma, come idea, come trovata, come insomma oggetto di studio anche. Ho trovato le similitudini più, ecco, tra l'altro, Grande Fratello decide che è sempre. Vabbè, ho trovato similitudini con la vita, enormi, bellissime, cioè questo format è meraviglioso, è una trovata fantastica. In piccolo c'è tutta la vita. Vero? Va via, dai, vuoi che te lo ripeta? Vabbè. Chi entra, quando entri nella casa vuol dire che nasci, quando ne esci vuol dire che muori. Per dire, la vita durante la permanenza nella casa è appunto il periodo della vita, in cui conosci persone, hai dei rapporti, delle antipatie, delle simpatie, vivi la tua vita. Vedete, quando esce qualcuno, gli altri si dispiacciono. Oh, come mi dispiace, vero, presunto, è come quando muore qualcuno, no? E spesso chi se ne va, chi esce dalla casa per entrare nel mondo dei più, che siamo noi comunque, al di fuori, siamo molti di più di quelli che sono nella casa, quindi il mondo dei più, il mondo dei morti, perché morti siamo noi che guardiamo la televisione, siamo morti, noi che guardiamo il Grande Fratello, ecco, effettivamente. E spesso uscendo lasciano una piccola eredità, lasciano un golfino, una maglietta, lasciano un ninnolo a qualche persona che è stata più cara nella casa. Ecco, quindi è proprio l'iter della vita. Potremmo trovare molte altre cose, no? Al di là di queste principali, perché l'idea è fantastica, è proprio la nascita, la vita, la morte e anche l'aldilà, ecco. La verità c'è la Marcuzzi che ti aspetta, no? Come una specie di San Pietro, no? Ecco, e poi c'è i signorini, no? Giustamente, che fa l'angioletto. Beh, quindi una grande idea, poi quello che ci mettono dentro gli autori è riprovevole assolutamente. E si è votata questa trasmissione alla lacrima, alla lacrima, all'arrivo di genitori, parenti mai visti, cose, li scelgono apposta, no? Quindi poi fanno entrare sempre gente nuova dentro perché hanno bisogno di ravvivare le situazioni. È diventata una cosa orribile, deteriore, brutta. Certe volte quando vedo che questi piangono perché c'è il babbo, la mamma, questa c'ha la sciarpina del babbo, beh, guarda, è una cosa che mi ributta. Peraltro l'idea e la struttura del programma è fantastica, cioè non ho niente da dire, le prime edizioni mi interessarono molto proprio sotto quell'aspetto lì, meno male comunque vengono fuori i caratteri, e quindi niente, però quello che fanno pur di farla essere vista, ed è vista, di tutto, si inventano di tutto, gli autori e quelli che stanno dentro hanno capito che più si sbaciucchiano, più insomma hanno rapporti pseudosessuali o addirittura sessuali con altre persone lì dentro, insomma allora funziona di più e allora rimangono più facilmente dentro, oppure dipende come si comporta. Guarda, è una cosa, perché poi anche uno che esce presto dalla casa, gli va bene, magari comincia prima degli altri a fare le serate in discoteca e gli va anche meglio. Chi lo sa? Non è detto, perché poi lì ci sono un sacco di soldi in palio, non è solo il premio finale, ovviamente. Quindi tutto questo è deteriore, ma l'idea è fantastica. Questo è il mio pensiero, non voglio parlare in particolare di quella che c'ha le poppole, per carità, di quell'altra invece non ce l'ha, di quello che fa lo snob, di quell'altro che si incazza in un modo incredibile, di quella che tira il bicchiere, poi cose che ci fanno rivedere mille volte. Cioè, allora tu lo guardi. Abbastanza. Ieri sera ho guardato un pezzetto e poi mi sono addormentato. Io so che è uscito quel culatello di Tommaso, però non so come è andata dopo. Non importa. Resta sempre, pur sempre, qualcosa che ti concilia il sonno e in questo può far del bene. Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
C'ero una volta. Sì, c'ero una volta. Ennesima puntata, ma oggi speciale, particolare, no? Perché uno arriva a una certa età e dice c'ero una volta, però pensa anche, riflettendo, come sono arrivato qui, come sono arrivato alla mia età e perché certe cose, quali cose? Per esempio la salute, parliamo della salute, perché io mi sono sempre vantato di una cosa, no? E cioè di non aver mai avuto una malattia, di non aver mai avuto una rottura, un trauma fisico di qualsiasi tipo, di non aver mai fatto nemmeno un giorno, nemmeno un'ora d'ospedale, come invece tanta gente. E mi sono sempre vantato, non ho fatto gli esami del sangue, mai, no. Non ho mai fatto dei controlli, ma ho sempre detto, mi succederà tutto insieme, no? Tanto, magari esco di qua, pra! Oppure mi scopro una malattia, colpa al cuore, che ti pare? Però, fino ad ora, nulla. Io sono sempre vantato di questo, però, adesso, proprio grazie al cielo una volta, mi viene da chiedermi perché? Perché è successo? Ci sono dei motivi o è solo puro culo? Fortuna? Forse ci sono dei motivi per questo. E allora cerco di indagare e scendere a scavare. Ovviamente io parlo di me perché c'ero una volta. Questo può rispecchiare anche la storia di tanti che hanno la mia stessa età. Intanto, uno nasce in un periodo tremendo, ne ho già parlato, proprio, il fascismo agonizzante, la guerra, i tedeschi, gli americani, c'era di tutto. La guerra, peggio della guerra, quindi violenze, pericoli, disagi di tutti i tipi, fame, mercato nero, c'era tutto. La persona più indifesa, un bambino, che nasce in mezzo a questo casino immenso, riservato ai grandi, ma i bambini c'erano anche loro. Allora, forse uno pensa che nascendo in un momento così particolare, così tremendo, sballottato di qua e di là, può darsi che questo sia un imprinting che in qualche modo serva a fortificarsi durante la vita. Può darsi, e quindi mettiamolo da parte. Poi mettiamo in conto anche una fanciullezza, un'infanzia e una adolescenza in un mondo non ancora inquinato. Mettiamoci anche questo, perché effettivamente macchine non ce n'erano, sì ce n'erano, ma talmente poche che mai avrei immaginato che si sarebbe arrivati a un punto, al punto attuale, mai da immaginarsi. Vi ricordate, io giocavo in mezzo alla strada, strada sterrata, quella che ora è una strada piena di macchine, ne passava una o due, tre al giorno al massimo. Ecco, quindi l'aria è importante. Effettivamente ora siamo soggetti, anche i bambini oggi sono soggetti a qualsiasi tipo di inquinamento atmosferico, ma anche elettromagnetico. Per dire, tutti questi aggeggi, io stesso ho qui un microfono, un radiomicrofono, che ovviamente non mi fa bene. Non fa bene niente oggi. Quindi, telefonini, per carità. Quindi non c'era tutto questo. Mettiamo anche questo, però pensandoci bene, nella preistoria, nel Medioevo, insomma, non c'era, c'era nulla, niente che inquinasse e la gente moriva a 30, 40 anni, a 40, 45 anni erano già vecchi. Morivano vecchi. Ora la vita si è stranamente allungata per vari motivi che riguardano appunto le cure, che riguardano l'alimentazione. E comunque, tornando a me, mettiamo lì anche un'infanzia più adolescenza in un mondo non ancora inquinato come oggi. Oh, io sono nato prima della bomba atomica, ecco. Hiroshima e Nagasaki, che all'epoca, quando ho parlato degli avvenimenti storici, mi sono dimenticato di dire, io ce l'ho già. E mettiamoci anche l'alluvione di Firenze, che molti mi hanno detto, perché non tu l'hai detto? Vabbè, chiudiamo la parentesi. Poi dipende forse molto dai genitori. Quello che i genitori ti consentono e quello che non ti consentono. Io ho avuto dei genitori iperprotettivi. Io sono stato nella proverbiale campana di vetro. Il bambino che, dopo gli orrori della guerra, non c'è una lira, però al bambino non ci si fa mancare nulla. Il bambino non deve fare questo perché è pericoloso. Non deve fare questo. Io non ho mai avuto una bicicletta, avevo da piccino un triciclo, ma quello non fa testo. Né mai, per carità, un motorino da ragazzo. Carità di Dio! Comunque non sono mai andato in motorino per tutta la vita. Io non saprei come fare. E quindi mi è rimasta questa cosa qua. Perché era pericoloso. Ma vedevo gli altri andavano in bicicletta, i miei compagni, i miei amici di giochi, i compagni di scuola. Io no. Gli altri poi avevano il motorino, io no. Gli altri avevano cominciato ad andare al cinema da soli, al mitico Universale. Io no, perché andavo con la mamma. E mi pigliavano in giro. e poi a scuola anche alle medie, e mio papà mi accompagnava, siccome non c'aveva soldi per comprarsi la macchina, mi accompagnava in bicicletta, io stavo sopra la canna, sì. Arrivavo con una sciarpina fin qui e mi pigliavano tutti per il culo a scuola, non è bello per un bambino. E gliel'ho rimproverato un po' ai miei genitori questa iperprotettività, però per questo li ho anche ringraziati, forse il ringraziamento è superiore al rimprovero, perché laddove i miei coetanei erano più avanti di me, facevano tutte le cose praticamente prima di me e io ancora ero imbranato, poi la timidezza e poi insomma l'inferiorità rispetto a loro in qualche modo. Però io sviluppavo l'interiorità, proprio grazie a questo blocco che i miei genitori hanno attuato su di me, figlio unico, ebbene l'interiorità si è espressa, perché in qualche modo bisogna crescere. E io sono cresciuto dentro più che fuori. Praticamente non sapevo fare niente, tuttora sono incapace di fare qualsiasi cosa, però ho letto molti libri e gli altri no, andavano in motorino ma non leggevano i libri. Ho pensato molto, mi sono interessato a molte cose, ho veramente scandagliato il cielo, la terra, persino le formiche, tutto mi interessava. Ma gli altri facevano cose che sul momento li ponevano davanti a me. Poi è successo qualcos'altro, che rivedendo queste persone, i miei coetanei, rivedendoli dopo anni, ho visto che loro si erano fermati. A parte che se ora trovo qualcuno, sembri mio nonno, non so come mai, si erano fermati. Fermati alle cose, cioè più o meno non avevano fatto dei passi avanti, interiormente, magari esteriormente. C'è chi ha messo il negozio, chi ha fatto i soldi, chi no, e cioè, chi se ne frega. Ma quando li rincontro capisco il loro livello rimasto piuttosto grezzo, ignorante, e allora io ho fatto il sorpasso, perché quel periodo in cui io sono stato bloccato mi è servito per riempirmi di tante cose dentro, e dopo quelli che prima erano superiori a me, io li ho sorpassati. Li guardo e poverini mi fanno tenerezza, perché loro sono rimasti alle cose, io sono andato oltre. Questo grazie ai miei genitori iperprotettivi. E quindi direi che io ho calcolato di avere un ritardo di una decina d'anni, ecco, 10 anni di ritardo sulle esperienze pratiche. Ecco. Questi sono anni che però mi hanno formato moltissimo dentro, e chiaramente non farei quello che faccio ora se non ci fossero stati quegli anni che io ho rimproverato ai miei genitori, ma che poi dopo ho rivalutato molto. Troppo amore a volte, però a qualcosa è servito, io mi sento meglio così che se fossi un tipo molto più pratico. E quindi questa è un'altra cosa da mettere lì, il ritardo della praticità causato da genitori molto protettivi, ma sviluppo dell'interiorità. Poi i genitori stranamente mi hanno concesso una cosa, di iscrivermi, di entrare nei lupetti. I lupetti, poi ho fatto anche il Boy Scout, e quella è stata l'esperienza basilare della mia vita, della mia gioventù. Perché a 8 anni entro nei lupetti e lì imparo la legge del branco. Oggi branco è una parola brutta, ma invece Rudyard Kipling, di cui ho parlato in altra occasione, scrivendo il libro della giungla, ben altro tipo di branco, intendeva la legge degli scout. È una legge di lealtà, una legge che mi ha pervaso. E allora univo sia questo tipo di bella disciplina morale a esercizi fisici notevoli, campi, non campeggi, campi, dove si andava a vivere in tenda e dovevamo fare tutto dall'A alla Z, da costruire il tutto a far da mangiare malissimo, a lavare le pentole sul ruscello freddissimo con la sabbia, perché non avevamo mica niente, non avevamo il detersivo. E quindi una bella formazione. Lo scautismo è una specie di pre-militare, diciamo così, ecco. Però non obbligatorio e non così drastico, e magari più vicino alla Chiesa in quel caso, perché ero negli scout cattolici, e in qualche modo ha una certa dirittura morale. E quindi questo mi ha formato moltissimo, insieme lo sport, ovviamente, perché lo sport è un altro dei fattori importanti. Io ho praticato l'atletica, ho giocato anche a calcio, nella Cattolica Virtus, ma quello che mi piaceva soprattutto era l'atletica. Correvo fortissimo, facevo i 100 metri, prima ancora erano 50, ci facevano fare i 50 metri da piccoli, e il salto in lungo. Io ho partecipato alle Olimpiadi Lupetto, e qui c'ho, qui c'ho la medaglia. Allora, perché io ho vinto la medaglia, diciamo le cose come le stanno. Allora, questa medaglia, avevo 12 anni, mi tennero qualche mese, vedi questa medaglia, per, vedi, Olimpiadi Lupetto, c'è anche l'anno, avevo 12 anni, mi tennero qualche mese in più, perché gli servivo per fare una gara, perché avrei dovuto essere già nei Boy Scout, mi tennero un po' di più per, fra i Lupetti, per arrivare all'Olimpiadi Lupetto, che si svolsero quell'anno a Firenze, e quindi eravamo in casa. Io volevo gareggiare nella corsa, ma mi fecero gareggiare nel salto in lungo, perché insomma, avevano altri personaggi. Vabbè. Io vinsi la gara di salto in lungo, primo premio, questa avrebbe dovuta essere una medaglia d'oro, in realtà non è d'oro. Insomma, ecco. Vinsi con 4 metri e 2, per un bambino di 12 anni penso che sia una bella misura, insomma, nel salto in lungo è molto utile la velocità, ecco, più sei veloce più salti in lungo, pur non essendo né alto, né gambe lunghe e così via, in realtà saltavo in lungo e vinsi questa gara, soddisfazione. Lo sport è importante, ecco, per esempio ti faccio vedere una mia foto di quando da Boy Scout andavo a fare i campi e facevamo esercizi di questo tipo. Questo sono io, beccato proprio nel momento del salto mortale, venghino, signori e signori, per dire un'altra cosa che posso farvi vedere, una rappresentazione teatrale dell'epoca, ero Boy Scout, qui sto facendo un salto assolutamente, insomma, ferino, vedete? Questa era una rappresentazione in cui si simulava il buio e due persone al buio che facevano una specie di duello senza spade, ma fingendo di avere le spade in mano, non si trovavano mai, non si incontravano mai, quello di sotto era il mio capo squadriglia e io che salto in quel modo, guarda che roba, ecco, per dire che bello, quindi azione fisica e azione mentale, ecco. Questo è un altro punto importantissimo che ha sicuramente influito sul fatto che io abbia poi fatto una vita senza malattie, una vita senza traumi fisici, qualche trauma, diciamo, qualche dispiacere morale, insomma, se l'ho avuto però, insomma, quella è un'altra cosa, tutti abbiamo dei dispiaceri, ma tutto bene, si sta parlando di salute. Ora, se il tempo, questo discorso deve essere continuato domani, perché sono solo all'inizio del discorso salute e di come in qualche modo si possa raggiungere una età abbastanza elevata senza aver mai avuto problemi di salute e aver poi sviluppato anche internamente qualcosa che ti sorregge, che ti sorregge, perché sono convinto, straconvinto, che lo stato di salute è strettamente legato al tuo stato interiore. Se tu stai bene dentro, se tu hai dentro l'impalcatura, beh, anche il corpo ne gode. Se non c'hai quella lì, poi sei soggetto a qualsiasi problema fisico. Oh, questo è solo il primo capitolo di C'ero una volta salute. Salute? Mini TG.
È morto all'ospedale San Giuseppe di Empoli durante la notte l'uomo di 82 anni rimasto vittima ieri pomeriggio di un incidente col trattore. La vittima si trovava a bordo del mezzo quando si è ribaltato durante una manovra. Sequestrati dalle fiamme gialle di Firenze 25 apparecchi irregolari di videopoker sono state scoperte in un locale destinato ad usi commerciali nella zona dello Smannoro, trasformato in una bisca clandestina. Il locale era frequentato da cittadini cinesi di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Contro il caro vita scende in campo Unicoop Firenze, oltre 700 prodotti a marchio Coop fino al 31 dicembre saranno venduti con uno sconto del 20%. Il taglio dei prezzi riguarderà prodotti di largo uso, inoltre alcuni prodotti dell'ortofrutta e delle carni avranno sconti minimi del 30%. Un percorso museale, quello del Museo del Figurino Storico, che insegna la storia senza annoiare. Il Museo del Figurino Storico di Calenzano nasce nel 1981, ma è solo a metà degli anni 90 che assume caratteristiche prettamente didattiche. Primo esempio di modellismo inteso come invito allo studio della storia.
Edizione delle 12, in studio Daniela De Pedrini, in redazione Francesca Catà. Il commissario europeo agli affari monetari ed economici Almunia non esclude una nuova revisione al ribasso delle stime di crescita dell'Unione. Oggi posso dire che i rischi di un deterioramento della situazione sono più elevati, ha detto. Con l'audizione di uno dei consulenti della procura è ripresa a Torino il processo per l'incendio alla ThyssenKrupp. Intervenuto un ingegnere chimico specializzato in sicurezza industriale, chiamato durante le indagini a revisionare le traduzioni dei documenti in lingua straniera sequestrati dagli investigatori. Ha detto di aver esaminato circa 800 documenti. Un intervento militare contro l'Iran sarebbe una catastrofe per il mondo intero e anche per questo la non proliferazione nucleare è una priorità assoluta della presidenza italiana del G8, lo ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini. David Beckham nelle file del Milan fino al prossimo giugno e ritornerà a giocare nei Los Angeles Galaxy a luglio, secondo la stazione locale della CBS di Los Angeles. Il centrocampista salterà dunque la prima parte del campionato americano.
La medaglina, oh sì, via la medaglina, te l'ha presa a un mercatino, di' la verità.
È vero, non fesso, ma non lo dirà nessuno, ven via, che qui, se no poi mi pigliano in giro, capito?
Non lo dirà nessuno, grullo, tu vedi, siamo già in diretta.
Sì, va bene, no, si scherza sempre con il pappagallo, vero? Si scherza sempre. Senti, allora sa fare sto sondazzo? Sì, sa fare. Allora, dunque, il sondazzo oggi, che si fa oggi? Non è ancora la festa della donna, no? No, per la festa della donna sono in trasmissione? Non mi ricordo, il giorno è l'8, vabbè, non importa. È domenica? Vai, lo so, non siamo in trasmissione, lo faremo il venerdì, ecco, festeggeremo il venerdì, faremo qualche cosa sulla festa della donna, ancora non è il caso e quindi, cioè, è troppo presto, cosa mi ha chiesto? Il signor Feci della Concimart, bellino, sì, chi è? Facciamo una piccola spiegazione per chi non sapesse, sai, c'è tanta gente che magari non mi ascoltava per radio, mi guarda in TV e non si ricorda o non sa del signor Feci della Concimart. Il signor Feci della Concimart è uno che acquista insomma la cacca, acquista cioè, le deiezioni umane perché paga un tanto al chilo, perché devono fare un concime particolare, no? Ecco, fatto con la cacca umana. Ecco, quindi si telefona alle persone perché vogliamo comprare la loro cacca. Ecco, allora sa provare il signor Feci della Concimart, l'arte del concime, sì, vediamo se risponde qualcuno. Come si chiamerà Feci? Non lo so, signor Feci, sì, Feci, che voce del verbo fare, no? Feci. Vediamo se questo risponde. Ho l'impressione di no. Per il momento non sta rispondendo, quindi ho l'impressione che non voglia proprio la possibilità, visto che non dovrebbe essere in casa. E allora andiamo avanti e facciamo un altro numero che corrisponderà a altra persona. Certo. Non corrisponderà a niente, assolutamente a niente. E allora sarà il caso di andare da un altro ancora. Il signor Feci della Concimart è in affatto, anche perché poi lui si vuole accertare di quale... No, questo l'ho già fatto. No. L'ho fatto ora. Oh. Ehi. Io ho fatto il numero e non succede niente. Rifacciamo. Rifacciamolo, perché a volte può capitare anche questo, vai. Ecco. Sì. Mi basta il nome di battesimo. Vedo che anche qui, giornata di record, Record negativo?
Pronto?
Ah, pronto? Signor Paolo?
Sì?
Sì, buongiorno, sono Feci, sono il signor Feci della Concimart. Buongiorno, mi sente?
Ma chi è?
Sono Feci della Concimart.
Ma chi è?
Mi hanno dato il suo numero perché mi hanno detto che lei, quando defeca, fa tanto, tanto materiale che ci interesserebbe a noi. No, io glielo pago. Che è andato via. Abbi pazienza. Okay. C'è stato 3 ore prima di venire. No, così un tu me lo fai. Ti richiamo. No, ti richiamo. Che ho detto di male? Pago. Quanto si paga? 100 euro al chilo. Ma sì, chi se ne frega. Ma sì, 100 euro al chilo. Oh, magari. Magari esistesse. Venderei. Pronto? Scusi, è caduta la linea?
No, è caduta su madre.
Cos'è caduta?
Su madre.
La mia mamma è uguale alla tua. Com'è la mia mamma? Uguale alla tua. Com'è la mia mamma?
La mia mamma non c'è più.
Ecco, anche la mia non c'è più. Quindi sono tutte e due da qualche parte insieme, capito? Comunque la mia è uguale alla tua. Capito? Cioè la mia mamma è esattamente uguale alla tua, capito?
Ma già sta al culo, dai.
Come te, insieme, andiamoci. Capito? Leggermente offensivo, ma almeno ha detto la sua. Mi toccherà richiamarlo, ma mia per carità di Dio, mia per cattiveria, No. Ma scusa, che ho detto di male? È caduta la linea, ho detto. Cosa... Rebudello del tegame del rebudello.
Ma invece chi sei?
Rebudello del tegame del rebudello del tegame.
Chi sei? Sembra essere una persona normale.
Rebudello del budello.
Del tegame del budello. Va bene, io ho capito, vai. Lascia l'altra volta.
E il budiello. E il tegame. Questa era un'altra situazione ancora. Ma siccome si era in zona, voglio dire, effettivamente mi è sembrato utile tirar fuori questa litania, che però, devo dire, non l'ha spronato molto a rispondermi per le rime, tranne un vaffanculo finale. Ecco, di più prima, non capisco, prima gli pagavo la cacca, la merda, e lui mi ha detto tutti i colori, la mamma, ora tutto il budello, ma quelle parti è tremendo, sono cose tremende da dire, da sentire. Che strana gente. Facciamo un altro numero. Sì, un altro numero. Già. Potrebbe dire il budello. Fa forte il budello. Cioè, non è offensivo. Uno dice queste cose e sente cosa ne pensa la gente.
Pronto?
Buongiorno. Senta, c'è il signor Andrea?
Sì,
sono Feci della Concimart, perché lui mi ha promesso che mi metteva da parte le sue defecazioni e io gliele avrei pagate 100 euro al chilo.
Ah, bene, mi fa piacere.
No, perché noi facciamo...
Sì, gliel'ho messa da parte.
Concime umane.
Vuole passare a prenderle.
Come? Prego?
Se vuole passare a prenderle.
Sì, no, prima devo fornire... No, è una cosa, ancora non si è cominciato. Devo fornire la vaschetta apposita... Quella in cui poi lui metterà le sue deiezioni.
Sì, noi l'abbiamo messa intanto in quelle sterili, in frigorifero, per conservarla meglio.
No, non c'è bisogno. Comunque lei, signora, anche lei potrebbe partecipare, sa?
Sì?
Lei come la...
estitica.
Come la fa? Poca? Estitica?
Sì.
Ma quando la fa? La fa sciolta o dura?
Gli estitici in genere come la fanno?
No, non lo so, mi dica lei. Ci sono estitici di un tipo e estitici dell'altro tipo.
Ma io sono del tipo duro.
Del tipo duro?
Sì.
Ah, bene, guardi, è la migliore.
È
anche di
fatica, ma
di che colore la fa? Marrone, verde, nera, fucsia?
Rosso-nera la faccio.
Rosso-nera, ho capito. Cioè, in che senso? Lei vuol fare qualche allusione calcistica?
No, assolutamente, lei ci ha pensato.
O berlusconiana, non so. No, in ogni caso, allora lei potrebbe contribuire di tanto in tanto.
Io di tanto in tanto, se mio marito tutti i giorni.
Il suo marito mi hanno detto che è un gran cacone, insomma.
Sì.
È vero? È vero?
Che ha detto?
Sono delle cose che sanno tutti, insomma. Cioè, e poi lui ovviamente si è fatto vivo, perché noi diamo 100 euro al chilo. Non è male, no?
Non è male, no.
Perché noi facciamo il concime umano. Capito?
Ho capito.
Quindi avete altre persone in famiglia?
No, il cane.
Ah, il cane, però non mi ha detto di che colore la fa.
Chi è?
Lei, signora.
Io rosso nera, ho detto.
Ah, già, rosso, scusi, perché io...
Badato,
qua, purtroppo, io... ho sempre le finestre aperte, perché qua, lei mi capisce, c'è un puzzo... È un puzzo tremendo e allora a volte non capisco bene le cose. Senta, signora, allora glielo dice lei a suo marito che ho chiamato io?
Sì, glielo dico io.
Alle 5:30 vengo con la bacinella che è fatta apposita, cioè è apposita, si fa anche la bilancia.
Chi gli devo dire, scusi?
Sì, il signor Feci, della Concimart.
Sì, ok.
È
un programma.
È tutto un programma. Senta, comunque io vorrei esaminare anche la sua, possibilmente.
Volentieri.
Così magari lei si fa trovare... Oggi alle 5:30 tutta nuda, faremo un piccolo esame.
Sì, ci sarà anche mio marito naturalmente.
Sì, certamente, ma lui sarà a fare l'esame nell'altra stanza.
Aspetta allora.
Va bene?
Arrivederci, grazie.
Arrivederla, buongiorno, anch'io ce l'ho dura. Arrivederci.
Stasera.
Ma cosa ce l'ho dura? Ah, la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Eh sì, mamma mia, del repuriello. La signora però ha visto, magari, io ci starei, sì, 100 euro al chilo. Non farei che care, vabbè. Allora, abbiamo iniziato ieri a fare una piccola... indagine sugli articoli più letti del giorno, del giorno, dal Corriere della Sera, io traggo questa classifichetta, no? I più letti, e così, dal sito ovviamente, ci rendiamo conto di come le persone, delle cose a cui le persone sono interessate. Allora, al primo posto, sapete cosa c'è? Qual è l'articolo più letto sul giornale, sul Corriere della Sera di oggi? Il ritorno di Cristina ed Ottusangolo al Grande Fratello, perché pare ci sia stato un ritorno di alcuni partecipanti del primo Grande Fratello, no? Ieri. Quindi l'articolo più letto, può essere successo qualsiasi cosa nel mondo, l'articolo più letto è il ritorno di Cristina ed Ottusangolo. Complimenti agli italiani che leggono i giornali. Al secondo posto abbiamo Corona in aula, affondo su Moratti, è un uomo senza attributi. Al terzo posto abbiamo errori e luoghi comuni, la fiction su Puccini fa infuriare i melomani, quelli che hanno la mania delle mele, ma no, del melodramma. E poi ancora, al quarto posto, Sgarbi, la perdenza e la Zanicchi, la parola esiste, l'ignorante è lui, è vero, io lo volevo dire ma poi mi è scappato, perché Sgarbi se l'è presa con la Zanicchi dicendo no, la parola perdenza non esiste, la canzone è sbagliata, è sdrammaticata, invece la parola perdenza esiste, l'autore del testo giustamente ha rimbeccato Sgarbi, che evidentemente non è andato a guardare bene. Prima guarda e poi parla. Sgarbi, al quinto posto, ore 14:44, sfiorati dall'asteroide. Ora qualcuna di queste la vedremo. E poi al sesto, gli hacker dichiarano guerra a Facebook. Al settimo, Francesca Fioretti. All'ottavo, iPhone, tutti in coda per scaricare programmi di un italiano a Boston. Al nono, Roberto Salvi. Chi sono? E al decimo Monica Riva, sono forse delle delle firme. Vabbè, ecco, per esempio, vediamo, attenzione, perché fra poco saranno le 14:44. Sì, io qui finisco a tocco e mezzo e poi arrivano le 14, poi arrivano anche le 14:44 per passaggio avvicinato alla Terra di un corpo celeste di 40 metri di diametro. Tu la piglia sui capo, 40 metri di diametro, tu mandi te, è piccolo come corpo celeste. È solo un macigno cosmico di una quarantina di metri di diametro, un mini asteroide, ma nei giorni scorsi ha tenuto col fiato sospeso gli addetti alle varie reti di monitoraggio dei corpi minori del sistema solare impegnati a calcolare orbite e valutare i potenziali pericoli di questi oggetti. Alla fine si è raggiunto la certezza che 2009 DD45, questa sua sigla, avrebbe sfiorato la Terra lunedì 2 marzo alle 13:44. Allora scusa, era ieri? Allora è già successo? È che mi mette l'articolo oggi su internet. Vabbè, 13:44 tempo universale, 14:44 ore europea, passando da appena 72.000 chilometri, insomma, praticamente io pensavo che fosse per oggi, invece è già successo ieri, non mi sono accorto di nulla, voi, vabbè, allora niente, non ci interessa più, è già passato. Ecco, questo è un articolo chiaramente ingannatore, tra i più letti, però forse perché la gente pensava che fosse oggi. Mentre Puccini, la fiction fa infuriare i melomani. Ecco, Puccini, tra l'altro, io non l'ho vista, però c'è sempre quel Alessio Boni. Alessio Boni fa tutto, da Caravaggio a Puccini, ogni cosa. Cioè, con cui naso rifatto, voglio dire. Non somiglia nemmeno lontanamente a Puccini, tanto per dire. Perché lui deve fare tutti questi personaggi. C'è qualcuno magari un po' più somigliante, magari anche un po' più bravo. Ecco, non piace perché la sceneggiatura non è irreprensibile alla storia vera, dice. Vabbè. La regia, insomma, va così sul versante artistico, no, più sul privato, la fiction, ma quello che non ti aspetti, in Puccini, di Giorgio Capitani, della RAI, è che le musiche siano di un altro, come? Di un prete. Don Marco Frisina, specialista in colonne sonore per serie TV sacre e profane, dal progetto Bibbia a Tristano Isotta, da Giovanni Paolo II a Callas Onassis. Povero Puccini, neanche la musica gli hanno lasciato. Ma come? Hanno messo la colonna sonora che non, non di Puccini. Tu questa frase sei fatto su, ci guadagna sopra. Vabbè. Sì. Cioè, ma lo sapevamo prima, la vediamo ora e ci si arrabbia ora. Vabbè, sono 150 anni di Puccini, facciamoci la fiction, perché le fiction devono essere sempre fatte su personaggi noti, personaggi famosi o meno, comunque ritirati fuori dalla storia, dalla musica, dall'arte. Per quale motivo? Ma qualche cosa di completa fantasia, no? Magari anche forte, no? Padri Pii da tutte le parti, papi, più sono, come dire, personaggi della Chiesa, è meglio lei. E se no, Puccini ovviamente era un personaggio molto, molto terreno, poco spirituale, benché la sua musica fosse eccelsa. Però, come vedete, di mezzo c'è sempre il prete che fa le musiche. Figurati se Rai 1 si fa sfuggire l'occasione ecclesiastica. Vabbè, povero Puccini, anche lui. Qual è il titolo principale del giornale che ho in mano oggi? Cinquantenni da buttare. Sì, allora, che sistema gli ha connesso? Adesso c'è la tromba, che è trombato, no? Nel senso c'è il megafono. Allora, troppo giovani per la pensione, troppo vecchi per il mercato del lavoro. Ecco, cinquantenni, capito? Non sanno più. Perché non si sono inventati un lavoro, sennò... sarebbero a fare che fu io. Io lo sono inventato. Dunque, 350.000 i lavoratori italiani tra i 50 e i 64 anni ad alto rischio di disoccupazione. E 35% la percentuale di ultra cinquantenni sul totale degli occupati nel nostro paese. Gli ultracorpi, fantascienza degli anni 50, no? Abbiamo... rapina in maschera a Lucca, fuga con 70.000 euro, guarda bellina, guarda, la maschera è una cosa molto allegra, è vero? Due banditi passano la notte a Lunate, a me risulterebbe Lunata, che conosco anche molto bene, tra l'altro, ecco, nei locali della banca al mattino col volto coperto aspettano i quattro dipendenti, si fanno aprire la cassaforte e dicono in una stanza, in maschera carnevalesca. Quale allegria! E qui invece Firenze, multe selvagge, tanti verbali sbagliati, pronti 5.000 ricorsi. Bodolai! Cosa fanno? Cosa fanno questi qua? Fanno dunque errori di trascrizione delle targhe. Come? Sanno nemmeno scrivere. Ausiliari ATAF nel mirino. Quelli! Di un comitato dopo le sentenze. Che ti devo dire? È un mondaccio, attenzione, gli stupratori tornano a casa e invece gli automobilisti vengono sanzionati. Che mondaccio, che gente c'è nel mondo! Leggiamo qualche cosa che voi avete scritto. Che la signora del sogno può benissimo avere rapporti senza pisello. E poi aggiunge qualcosa che io, insomma, conosco, ma come dire... non ha specificato un rapporto, diciamo, di cunnilinguo. Ah, bello. Cunnilinguo è bello. Cunnilinguo. Andiamo avanti. I seni rifatti sono innaturali, facilmente riconoscibili e spesso orrendi. Care donne, se volete cuccare, siate meno finte, sia nei seni che nei modi. Non si firma, ma deve essere un maschio, questo è per forza. Che ti devo dire? Cosa pensi delle ronde a Firenze? Massi, non c'ho tempo per dirti, ma insomma, uno si chiede, ma ti pagano? Ma, dice, effettivamente anch'io mi chiedo, ma, mi pagano? Io lancerei la monetina per dare una risposta alle vostre angosciose domande. È un sì. Ed è con questo sì che vi lascio per darvi appuntamento a domani, ancora insieme, io e voi, G e Fortuna.
Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, come va?